ascolta anche tu Radiazione, fatti contaminare da Radiazione.
19:30 puntualissimi.
Spaccate.
Bravissimo, sei arrivato 3 secondi fa e hai anche il coraggio di dire spaccate.
Grazie, grazie.
E quindi ricominciamo con una trasmissione che ormai i nostri cari ascoltatori conoscono da tempo, ma si riparte con Memoria Resistente. Ai microfoni sempre Michelinho e il nostro Lachipedia.
Anzi, appunto, risentiamo la nostra voce storica di Michelinho, che è tornato con noi a resistere, perché è necessario, direi, anzi sempre di più.
Sembra quasi che fossi morto.
Cioè, no, resuscitato. È la voce storica, siamo partiti io e te, quindi... storica,
e torniamo. E quindi torniamo con che cosa? Con la nostra amatissima sigla. E quindi, come si chiama? Lucky? Su?
Schiantos, fischia il vento. No, era Barricata Rossa, Morti di Reggio Emilia, eccola.
Stai facendo un casino, sì, non le dire tutte, una alla volta.
Morti di Reggio Emilia, scusate.
Vai, sigla e poi torniamo qui in diretta, iniziamo con il tema di oggi, che però vi preannunciamo, così vi lasciamo un po' di suspense. Oggi... 9 marzo 2022 parleremo del compagno Pedro che veniva assassinato proprio 9 marzo del 1975.
85.
Perché mi hai detto una informazione sbagliata?
Scusami.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia. È morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani. Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello. Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare. Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
La nostra fantastica sigla Morti Reggio Emilia degli Stormy Six, apriamo questo nuovo ciclo di Memoria Resistente. e lo apriamo appunto, come vi dicevamo poco fa, con il compagno Pedro, il compagno che è stato ucciso nel 1985 dagli sbirri a Trieste.
Esattamente, parliamo appunto di Walter Maria Greco. Parliamo appunto di Walter Maria Greco, detto Pedro, un proletario calabrese di merito Porto Salvo, salito a nord per studiare, a Padova precisamente, per il momento appunto nella sua carriera, a Padova, dove già subito si mise in atto per combattere appunto quello che era il fascismo, per stare dalla parte di proletari, di lavoratori disoccupati e soprattutto di una scuola migliore, soprattutto e chiaramente dalla parte degli ultimi, cioè di chi non aveva nulla e comunque si ergeva a combattere contro un sistema di sfruttamento, quello che lo stesso combattiamo noi e tanti altri. Purtroppo appunto nel marzo del 1985 pagò con la vita, tramite piombo fascista appunto dello Stato, perché quello era e quello è tuttora. Viene giustiziato appunto per le sue idee di lotta contro questo Stato, dunque contro il sistema capitalista. Quindi continueremo la storia di questi partigiani, come lo fu Pedro e come lo furono tanti altri, appunto nella sua memoria, dato che oggi appunto ricorre il 37° anniversario della sua morte per mano dello Stato.
E per farlo vi rileggeremo un opuscolo che è stato redatto ormai tanti tanti anni fa, un opuscolo dal titolo appunto Pedro, 9 marzo 85, Trieste, lo Stato borghese uccide un militante comunista, materiali sull'assassinio di Pietro Walter Maria Greco. È un opuscolo appunto che è stato realizzato diversi anni fa, ma che rileggendocelo anche appunto per preparare questa trasmissione, abbiamo trovato diverse analogie e sinergie anche con quello che capita poi ai giorni nostri, con vestiti diversi, con forme diverse, ma poi alla fine
si torna sempre lì.
Questo è l'opuscolo che chiaramente voi potete trovare qui al Circolo Picchetto presso la Biblioteca Stella Rossa, per cui se volete rileggerlo prenderlo in prestito, venite qui, lo trovate e vi date un'occhiata ai vari testi, ai vari comunicati che ci sono poi all'interno. Noi ve ne leggeremo qualcuno questa sera, partiamo da uno che si intitola 9 marzo 85, 9 marzo 95, che scritto da... Adesso, Lucky, sfoglia abilmente la pagina.
Questa è la prefazione del libro, dopo
è la prefazione. E allora, partiamo con la prefazione per entrare poi nei vari comunicati che sono all'interno.
Il 9 marzo del 1985, in via Giulia Trieste, è stata eseguita dallo Stato italiano la condanna a morte del militante comunista Pietro Greco. I boia furono l'agente del SIS Denunzio Romano e gli agenti della Digos Bensa, Guidi e Passanisi. Nel 1995, negli USA, l'imperialismo interno americano vuole eseguire la condanna a morte di un prigioniero politico rivoluzionario, Mumia Bujamal, la prima condanna a morte spudoratamente politica dai tempi dei coniugi Rosenberg condannati per comunismo durante il periodo maccartista. Ricordare la vita e la morte di Pedro ha il valore di aprire una riflessione sul rapporto tra lotta e repressione in un contesto storicamente determinato. Il contesto del capitalismo avanzato, dell'imperialismo e soprattutto della sua crisi, della possibilità del suo superamento all'interno di un processo di rivoluzione comunista. Il contesto del capitalismo italiano e del suo Stato che ha puntato a sanzionare anche con l'uccisione di Pedro la chiusura di un ciclo di lotte economiche e politiche. Un terrorismo di Stato che anche con la tortura, l'incarcerazione di migliaia di militanti comunisti, con l'uccisione di alcuni di loro ha cercato di chiudere la possibilità di uscire dalla crisi del capitalismo, a partire dallo sviluppo della lotta di classe condotta dalla classe operaia e dal proletariato. Uno sviluppo che poneva necessariamente anche il problema del potere, della lotta per la conquista del potere. Questo, per i militanti comunisti, come Pedro, era sicuramente l'aspetto principale che caratterizzava quel ciclo di lotta operaia e proletari. Lo Stato ha difeso il suo potere, il potere della borghesia imperialista, di continuare a sfruttare e opprimere il proletariato, anche attraverso l'uccisione a sangue freddo di militanti comunisti, la tortura, le leggi speciali, carceri speciali. Oggi ricordare Pedro vuol dire opporsi a questo potere, denunciarlo e contrastarlo nell'attualità dello scontro di classe, leggere la continuità di questo potere imperialista, il potere che dopo la vittoria sul nazifascismo ha disarmato la resistenza e imposto il regime democristiano, il potere che ha perpetrato le più orrende stragi di massa a partire dagli anni 60, all'apparire di quella che si era autonominata nuova resistenza, il potere che si è dato come bravi servitori, i gladiatori e i poliziotti della Uno Bianca. I poliziotti che hanno ucciso Pedro sono i fratelli maggiori di quelli della Uno Bianca e i mandanti sono gli stessi. Per questo il ricordo di Pedro non può essere commemorativo, ma è l'occasione per porsi il problema della repressione della controrivoluzione oggi. La campagna per la difesa della vita di Mumia Bujamal, oltre ad essere un impegno importantissimo da affrontare in termini di iniziativa di lotta, è anche l'occasione di sostanziare ulteriormente il dibattito sul ruolo dell'imperialismo americano e del suo versante interno. Tutto questo a partire dalla consapevolezza che quello che accade lì caratterizza o caratterizzerà anche quello che accade qui. Se contribuiamo a costruire la forza internazionale in grado di fermare la mano del boia di Bujamal, daremo sicuramente più forza alla nostra prospettiva rivoluzionaria qui. 9 maggio.
Torniamo in diretta, 19:44, avete ascoltato 30 giugno 1960 dei Barricata Rossa, che sarà la nostra colonna sonora di questa sera, perché si intonano a perfezione con il tema della serata, di questa puntata. Continuiamo con il nostro Lucky a leggere appunto alcuni stralci, alcuni comunicati, alcuni interventi di questo testo, e il prossimo si intitola
9 marzo 1995, omicidio di Stato. Nei primi giorni di marzo la Digos di Trieste riceve una segnalazione dal SISDE, il servizio segreto al Ministero degli Interni, della presenza di Pedro a Trieste in via Giulia 39. Il questore di Trieste è Antonio Allegra, capo della squadra politica di Milano quando fu suicidato l'anarchico Pinelli. Sabato 9 marzo alle ore 11. Pedro esce di casa dall'appartamento al terzo piano. Una volta giù decide di rientrare. Appostati all'esterno ci sono quattro sicari dello Stato italiano. Sono Nunzio Maurizio Romano, agente del SISDE, Giuseppe Guidi, vice ispettore della Digos, Maurizio Bensa e Mario Passanisi, agenti della Digos di Trieste. Il Romano, il Guidi e il Passanisi entrano nello stabile e si mettono in agguato nel sottoscala. Quando Pedro discende, le scale di Romano già gli si para davanti e spara due colpi calibro 38 a meno di mezzo metro di distanza che lo colpiscono ai polmoni. Immediato il fuoco incrociato dagli altri due poliziotti killer che colpiscono Pedro con pallottole calibro 9 alla spalla e alla gamba. Nel piccolo atrio si conteranno successivamente i segni di almeno una dozzina di colpi. Pedro fa appello per l'ultima volta alla sua straordinaria forza di volontà, uscendo in strada e impedendo così che tutto si svolga senza testimoni. Esce ferito mortalmente, parecchi passanti lo sentono gridare «Mi vogliono ammazzare, mi vogliono ammazzare». Il Bensa, rimasto all'esterno dello stabile, appena vede Pedro gli spara alle spalle. Pedro si accascia sanguinante dopo pochi metri e il Passanisi lo ammanetta. Trasportato in ospedale con notevole ritardo, muore verso le 11.50. Non ci sono dubbi sulla premeditazione dell'omicidio. L'agente del SISDE, che non avrebbe dovuto nemmeno partecipare ad operazioni di polizia, ha invece determinato l'agguato di via Giulia. È stato lui a decidere di entrare nello stabile a sparare per primo. Alla notizia della morte di Pedro, migliaia di comunisti e proletari scendono con rabbia e con dolore nelle piazze, da Trieste a Padova, dalla Calabria a Parigi, per denunciare lo stato assassino e rivendicare l'internità di Pedro ai movimenti di classe, alla sua identità rivoluzionaria ed internazionalista. Giungono comunicati di solidarietà dei compagni prigionieri d'Italia, Spagna e Francia. Chi era Pedro? Pietro Maria Walter Greco, conosciuto da tutti come Pedro, figlio di proletari calabresi di Melito Portosalvo, arriva a Padova alla fine degli anni 60 per studiare. Si iscrive a statistica e conseguirà più tardi la laurea che gli permetterà di lavorare come insegnante di matematica e con il suo lavoro sostenere la famiglia al sud. Dal suo arrivo a Padova, la sua presenza all'interno del movimento di lotta è instancabile. Centinaia e centinaia di proletari lo ricordano a proprio fianco nelle iniziative nei quartieri dove si sviluppava, come in tutta Italia, un forte movimento per il diritto alla casa, occupazioni, autoriduzioni contro il caro affitto, unite alla lotta per i servizi del territorio. Significativa nel 1972 l'occupazione di casa in via Tirana nel quartiere Savonarola. E ancora lo ricordano sempre in prima fila nella mobilitazione di massa e nell'antifascismo militante che hanno caratterizzato quegli anni contro le trame nere, le stragi fasciste, fino alla grande manifestazione del 3 giugno 1975 a Padova, contestava il comizio di Almirante. Poi la lotta per le mense, gli spazi sociali e la lotta sul posto di lavoro, la sua presenza piena di forza e determinazione, la sua spontanea e grande capacità di coinvolgimento era troppo scomoda.
Con queste parole abbiamo voluto darvi un'introduzione appunto sia di come è stato assassinato il compagno Pedro dagli sbirri a Trieste e sia di chi era Pietro Greco che appunto, come ci ha appena letto Lucky, è partito come tanti dal sud,
esatto,
per trovare un lavoro al nord. Erano in tanti negli anni 70 e lui ancora prima con le valigie di cartone a prendere e a partire verso i centri industriali principalmente. Lui poi è arrivato a Padova, ma tanti andavano verso Milano, Torino, Genova.
Assolutamente, dove si trovano la Fiat, le varie industrie, la Liguria, dove c'erano le Ansaldo, tutte le fabbriche grosse che erano al nord, dove tutti questi proletari partivano per cercare uno stipendio e come vivere, come appunto, come diceva Pedro, per riuscire anche a sostenere le famiglie rimaste a casa.
E da subito è stata importante e attivissima la sua vita politica, appunto. Qui abbiamo letto nei quartieri,
nei comitati appunto per la casa, dove c'era da lottare contro il capitale, comunque contro chi opprimeva la povera gente, lui era sempre in prima fila.
E come abbiamo sentito poco fa, come accadeva spesso poi in quegli anni, perché Pedro non è l'unico omicidio di Stato, ce ne sono stati molti, molti altri, al di là delle varie stragi, da Piazza Fontana, Piazza della Loggia, le varie bombe sui treni, eccetera, eccetera. Ci sono stati tanti compagni assassinati dagli sbirri, sia durante i cortei, durante le manifestazioni, sia con esecuzioni come appunto questa, come quella di Via Pracchia o altre, dove la polizia e la mano dello Stato non si faceva alcun problema, alcuna assolutamente remora nel agire e eliminare fisicamente tutti coloro che stavano in quegli anni portando avanti non solo lotte, ma una prospettiva diversa da quella che
esatto, di una società migliore
accolta o veniva richiesta in quegli anni di autoritarismo che sono stati gli anni 60, 70 e poi
assolutamente.
Altro pezzettino musicale e poi ritorniamo ancora qui con il nostro testo Pedro come memoria resistente sempre e solo su radiazione.org.
Servo di uno stato del potere, arrogante del fascismo mascherato, prepotente, divisa, fermi tutti e faccia al muro, hanno ucciso a freddo Mara, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda. Tra le mani il selciato, nelle tue c'è una pistola, nel mio cuore la di chi vuol lottare ancora per una guerra di classe che vi fa ancora paura, difendi la proprietà, chiama la questura, intervento immediato, 10 contro 1, sparavano sui cortei, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda. Sei servo di uno stato del potere, arrogante del fascismo mascherato, prepotente, divisa, fermi tutti e faccia al muro, hanno ucciso a freddo Mara, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda. Tra le mani il selciato, nelle tue c'è una pistola, nel mio cuore di chi vuol lottare ancora per una guerra di classe che mi fa ancora paura, difendi la proprietà, chiama la questura, intervento immediato, 10 contro 1, sparavano sui cortei, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda nessuno, non lo ricorda.
E sulle note di Rabbia Dab dei Barricata Rossa, appunto, sparavano nei cortei, non lo ricorda più nessuno. 19.54, torniamo qui in diretta con Memoria Resistente su radiazione.org e continuiamo il nostro passaggio, il nostro excursus appunto su quella che è stata
la vita di Pedro,
la vita e la lotta di Pedro. Pedro. E proseguiamo con il prossimo paragrafo che ci parla di...
Scatta il primo tentativo di eliminarlo. è l'11 marzo dell'80. Il mandato di cattura che costringe Pedro alla latitanza è per un reato associativo e per partecipazione ad una manifestazione del 77 terminata con scontri con la polizia. È firmato da Pietro Calogero, magistrato che si distinse a cavallo degli anni 70-80 per il suo zelo antiproletario e anticomunista, incarcerando decine e decine di proletari e di comunisti che erano stati interni alle lotte degli anni 70. La testimonianza contro Pedro è sostenuta da un tossicodipendente, Maurizio Lovo. Non ricordo la presenza di Pedro alla manifestazione, sono comunque indotto a pensare che ci fosse. Questa è la deposizione del Lovo. Vista l'inconsistenza delle accuse, al processo per direttissima Pedro viene stralciato, costringendo così a prolungare la sua latitanza. Tutto questo gli costa la perdita del posto di lavoro da insegnante e la sentenza del TAR che decreta la sua riassunzione e riconoscimento degli emolumenti arriva provocatoriamente solo dopo il suo assassinio. Nel maggio 1881, grazie alla mobilitazione dei compagni, Pedro è prosciolto e ritorna a Padova, dove continua il suo encomiabile apporto alle lotte proletarie, da quelle dei precari del censimento a quelle dei precari della scuola, si batte per la riconquista del posto di lavoro. E ancora è a fianco di chi lotta per la casa nel ghetto dove abita e gli occupanti del condominio Sereno al Portello. Occupa il centro sociale Nuvola Rossa nel quartiere Savonarola. Questa sarà una delle prime e più grosse esperienze di aggregazione giovanile proletaria a Padova. Sono i primi mesi del 1982. Pietro Calogero, col blitz denominato di Quaresima, spicca decine di mandati di cattura. Pedro è di nuovo costretto alla latitanza. Questa volta il pentito di turno è Mauro Paesotto. L'imputazione è sempre la stessa, il reato associativo. Costituzione di banda armata non denominata, senza alcun riferimento a fatti specifici e senza alcuna prova. Per Pedro questa latitanza sarà senza ritorno. Al famoso processo del 7 aprile dell'86, i coimputati di Pedro, quelli che avevano lo stesso identico mandato di cattura, vengono assolti e tornano in libertà. Queste inchieste che hanno colpito Pedro si collocano all'interno dell'ondata repressiva che è stato magistratura e polizia, con l'avallo del sistema dei partiti, compresi la sinistra parlamentare e gli organi di informazione serviti al potere, hanno messo in atto alla fine degli anni 70 contro l'intero movimento di classe che si è espresso con potenza a livello nazionale in tutto il decennio. L'obiettivo è quello di fermare i movimenti e eliminare le avanguardie comuniste. Lo Stato borghese e i padroni che si dibattono in una crisi strutturale senza soluzioni, a fronte di un formidabile ciclo di lotta che ha posto con chiarezza il problema del potere, mettendo il loro in discussione, non vedono altra soluzione che la repressione. Gli strumenti utilizzati sono il terrore di massa e la criminalizzazione delle lotte. Pochi giorni prima del blitz di Quaresima, nella caserma della Cellere di Padova, si torturano i militanti delle Brigate Rosse. Il movimento risponde scendendo in piazza. Pedro è presente. In un clima di terrore, di caccia alle streghe, si arresta in massa. In poco tempo si arriverà in Italia la cifra di 12.000 fra mandati di cattura e comunicazioni giudiziarie. Questa cifra è di per sé significativa della consistenza reale dei movimenti che sono sviluppati in quegli anni. Lo scopo ultimo è quello di eliminare le avanguardie comuniste. Per questo, col passare del tempo, gli strumenti repressivi si affinano e diventano selettivi, dai pentiti alla dissociazione, dalle carceri speciali al regime differenziato, con l'articolo 90, fino alla tortura e agli assassini. Il movimento di classe, nonostante i grossi attacchi subiti, non si arresta. Contro di esso le forze politiche che hanno fondato il potere sull'emergenza preparano l'assassinio di Pedro. Alla fine dell'84, all'interno di una campagna sull'euroterrorismo basata sugli interventi di Craxi, che parlava di infiltrati nel grande movimento per la pace contro la NATO, 36 magistrati tifosi delle leggi di emergenza incitano Scalfaro, ministro dell'interno, a proseguire con l'emergenza. Ed è in questo contesto che viene ucciso Pedro. Questo assassino non fu solo il tragico episodio del primavera 85, una strage di zingari a Pordenone, 4 evasi dal carcere di Pescara vengono fucilati nel sonno a Roma, nelle montagne intorno ad Orgosolo si apre una caccia all'uomo contro alcuni ricercati che vengono intercettati e uccisi, e i loro cadaveri trasportati come cinghiali sul tetto delle auto della polizia. Logico omicidio dello stato dell'emergenza, figlio di una campagna repressiva su scala internazionale. È in quel periodo che si sviluppa la cosiddetta cooperazione europea contro la criminalità e il terrorismo. All'inizio dell'anno, l'apparato di comando dei paesi dell'Europa occidentale si impegna nella costituzione di uno spazio di polizia europeo, spazio che permette con accordi pubblici e segreti di aggirare le diversità giuridiche dei singoli stati, soprattutto in materia di reati politici. È il governo italiano di Craxi e Scalfaro che sopravvive di emergenza in emergenza, che spinge a concludere accordi per ottenere l'estradizione degli esuli politici da Parigi. È il partito delle leggi speciali, dei reati associativi, delle leggi premiali che vogliono l'emergenza europea.
E questo appunto che ha appena concluso Lucky è quella che è stata, come dicevamo prima, la vita, la lotta e la repressione che ha subito Pedro. Era significativo, secondo un passaggio che hai appena letto, in cui si diceva le grandi mobilitazioni per la pace contro la NATO, cosa che proprio in questi giorni in realtà stiamo vedendo al contrario, cioè le manifestazioni che ci sono in piazza oggi, la maggior parte, chiaramente non tutte, sono per la pace a favore dell'intervento NATO.
Assolutamente.
Come cambiano le cose nell'arco di 20 anni, no, 40.
Esatto, non abbiamo proprio capito nulla. Chiaramente, ma anche merito della disinformazione che viene fatta, perché per esempio il discorso del Donbass, che è dal 2014, dove i nazifascisti ucraini continuano tranquillamente a massacrare, uccidere, danno anziani, bambini e civili, non viene mai nominato questo discorso. Si parla di 14.000 morti per mano di questi fasci, però questo viene sempre dimenticato, dimenticano la Camera del Lavoro di Odessa.
Sì, soprattutto pare che la guerra sia scoppiata giovedì non scorso, quello prima, da una decina di giorni fa, quando la guerra, appunto, sono 8 anni che vive la popolazione del Donbass senza che i media mainstream, quantomeno, ne diano notizia o quantomeno, sì, effettivamente all'inizio se ne è parlato in qualche modo, ma non aveva sicuramente l'audience che ha in questo momento, in cui tu apri qualsiasi telegiornale piuttosto che sito online dei vari quotidiani e le prime 40 notizie sono solo sulla guerra. Chiaramente a senso unico, nel senso si sentono solo le voci che provengono da Zelensky o dall'Ucraina, le voci dalla Russia hanno molto meno così spazio, non che a noi interessi particolarmente sostenere Putin, anzi è un imperialista tanto quanto lo è lo sono gli Stati Uniti o l'Unione Europea, ma è chiaro che è molto comodo chiedere oggi l'intervento della NATO quando sono quanto 40 anni, 30 anni che dalla caduta del muro di Berlino che la NATO avanza verso est,
ci dicono
va a minare i confini
della Federazione Russa. E comunque nel caso ci dicono che è 70 anni che comunque qua in Europa non ci sono guerre, forse dimenticano mai la Jugoslavia, forse dimenticano l'attacco comunque proditorio contro la Serbia nel 99, cioè ci sfugge qualcosa.
Sì, è veramente curioso come rileggendo un testo che è stato scritto tanti anni fa, una trentina di sicuro, troviamo delle analogie su quello che è presente, proprio perché la storia, come diceva qualcuno, si ripete. Troviamo che le stesse contraddizioni che vivevano i compagni quando hanno redatto questo testo sono le stesse che stiamo vivendo poi noi oggi, che siamo qui a trasmettere e a ricordare la lotta e la vita del compagno Pedro a 37 anni dal suo assassinio. Vi lasciamo un altro pezzettino musicale quando sono le 20.03 qui su radiazione.org e poi chiaramente torniamo per leggervi qualche altro comunicato, saggio di questo bellissimo testo che, ricordo, trovate qui al Picchetto, alla Biblioteca Stella Rossa, in via Galleria, fantastico, Galleria ogni sabato 8
bene,
a Padova.
Ci piace anche così.
La via Galleria.
Siamo di nuovo pronti a salire via.
perdere e morire, rabbia e ricordi, sangue e nervi, un cuore che combatte e non si può fermare, per ogni lacrima scesa dal viso, urla di rivolta sopra la barricata, il pugno alto al cielo, insegue il futuro, noi non ci siamo arresi, noi siamo ancora in marcia, nella notte ci guidano le stelle.
Era 100 spari nel buio, 20:06, sempre in compagnia di Barricata Rossa, come colonna sonora, e del nostro buon Lucky e Michelinho, per continuare con la lettura di, appunto, di alcuni stralci di questo testo.
Appunto, e vogliamo leggere appunto Lettera Pubblica, che è stata scritta da un compagno che noi conosciamo. Cari compagni e compagni, dopo giorni di angoscia decido di scrivere questa lettera per cercare di estenuare un po' del dolore che mi porto dentro da quando la televisione ha sparato in cella l'annuncio dell'uccisione di Pedro. Una cosa assurda ed inconcepibile è una notizia allucinante. Pedro ammazzato come un cane per strada. In certi casi si rifiuta di credere a quello che si vede e si sente, si fatica a rendersi conto delle tremende realtà. Pedro inerme, ammazzato da bestie setate di sangue. La testa impazzisce e rimmagina mille più volte la scena dell'omicidio, il feroce tiro al bersaglio su un compagno ed un amico carissimo che cerca disperatamente di salvarsi, il sangue, gli spari e le grida, le bestie assassine che ammanettano e si portano via il corpo massacrato. Le sequenze si ripetono davanti agli occhi nelle diverse varianti che mettono in scena in particolare più credibili, delle sciagurate e forcaiole versioni giornalistiche. La disperazione e la rabbia nuotano in un mare di impotenza, l'impotenza dell'essere prigioniero, l'impotenza dell'isolamento e della mancanza di comunicazione. In questi momenti la galera è mille volte più soffocante, la voglia di stare con i propri compagni, di reagire insieme concretamente, è frustrata e castrata. La solidarietà carceraria è solo in parte compensa, anche se è una partecipazione concreta. 600.000 lire sono state raccolte per una corona per i funerali. Tutti sono sconcertati da questa fucilazione, da questa condanna a morte eseguita sul campo. Ci si cervella per capire il motivo di questa sentenza, nelle teste rimbalzano considerazioni e supposizioni che si accavallano e si scontrano. La ferocia di quella banda di sbirri assassini puzza di predeterminazione. La riconciliazione, la fine dell'emergenza di fronte a questo episodio svelano tutto il loro carattere strumentale e falso. L'emergenza è un dato strutturale connaturato a questo sistema di potere, è una logica di un insieme di strumenti e comportamenti repressivi, strutturati in legislazione speciale, nel sistema carcerario differenziato, nella rete del controllo militare del territorio, nelle forme di mediazione selettiva e corporativa, nell'ideologia di guerra che impera nei corpi dello Stato. La vita di Pedro è stata spezzata agli artigli della vera anima di questo Stato. La sua ideologia di morte ha aizzato le bestie assassine. Pedro è stato massacrato dalla legge della carcerazione preventiva, che lo ha costretto alla latitanza, dalla legge reale, che è una vera e propria licenza di uccidere, da una magistratura e una polizia che hanno maturato fama e potere sul pelle di comunisti e di proletari. Parlare di Pedro, della sua vita, della sua figura di compagno a questo punto è struggente. Molti lo hanno conosciuto e ancora di più ne avranno sentito parlare. Senza retorica si può dire che pochi hanno la sua capacità di comunicare e socializzare, la sua carica, la sua determinazione, la sua intelligenza, la sua coerenza. Di questo sono stati testimoni tutti i proletari che lo hanno avuto a fianco nelle lotte, gli studenti proletari, gli occupanti di case, i lavoratori delle mense, gli inquilini dell'ACP, i precari delle scuole, i disoccupati del censimento, i giovani occupanti del centro sociale Nuvola Rossa e tutti i compagni del movimento che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Pedro vivrà nei nostri cuori, nelle nostre lotte, e non ci dimenticheremo mai dei suoi carnefici. Dal carcere dei Due Palazzi Padova, il 13 marzo 1985, a Claudio Latino.
Questa appunto è la lettera che scrive un compagno, Claudio, che con Pedro aveva lottato e che dà il senso anche un po' a quella che è stata la figura di Pedro per la nostra città, per Padova, e nonostante chi oggi ne porti il nome come realtà cittadina abbia gran poco a che vedere con quella che è stata la lotta, la militanza, gli obiettivi politici, la prospettiva politica che aveva il compagno Pedro, c'entra assai poco con quella che appunto con chi oggi ne porta il nome. Questa lettera è abbastanza significativa su chi in realtà fossero i compagni di lotta e di vita di questo compagno. Proseguiamo con un altro contributo che appunto preleviamo sempre da il solito testo.
Sì, la nostra rabbia è grande quanto il nostro dolore. Apprendiamo in questo momento la notizia della morte del compagno Pietro Maria Greco, Pedro, costretto all'ordinanza dell'inchiesta del PM Calogero, blitz di Quaresima, dal testo dell'ANSA. Trieste 9 marzo, Pietro Maria Walter Greco di anni 38, nativo della provincia di Reggio Calabria, un ricercato ritenuto appartenente, come comunicato dalla questura, all'area di autonomia operaia, è morto dopo un conflitto a fuoco con la polizia, avvenuto poco prima di mezzogiorno a Trieste. L'uomo, colpito da provvedimenti restrittivi emessi dall'autorità giudiziaria di Padova e Venezia perché imputato di banda armata, associazione sovversiva e detenzione d'arma. Nell'atrio dello stabile al numero 39 via Giulia, avvicinato da agenti della Digos, aveva reagito. C'è stata una sparatoria a seguito della quale Greco è stato colpito in più parti del corpo, trasportato immediatamente all'ospedale maggiore. L'uomo è morto poco dopo nel reparto di rianimazione.
Questa è l'ANSA.
Questa è l'ANSA.
Che dà notizia, chiaramente, un conflitto a fuoco che non è mai esistito.
Esatto.
Nel senso, c'è stato un conflitto.
No,
è stata un'esecuzione.
Un'esecuzione che è differente.
È molto differente dal conflitto a fuoco.
Alla Digos era giunta notizia della presenza a Trieste di un ricercato ed era stato attuato un servizio di appostamento. Le indagini coordinate dall'Istituto Procuratore della Repubblica di Trieste, dottor Claudio Coassin, sono in corso e si prevedono ulteriori sviluppi. La notizia che abbiamo raccolto, la dinamica di fatti sembra ben diversa. Pare infatti che agenti della Digos abbiano fatto contemporaneamente irruzione in tutti gli appartamenti di uno stabile dove in indicazione doveva trovarsi un ricercato. Pedro sarebbe stato trovato e colpito a freddo, nonostante fosse disarmato, come più voci confermano, e non avesse reagito. Un inquilino del palazzo afferma inoltre di aver udito prima dei colpi di pistola le grida di Pedro che diceva «vogliono ammazzarmi, vogliono ammazzarmi». La morte di questo compagno, stimato da tutti i comunisti, per la sua coerenza e militanza, ci rattrista e ci addolora profondamente. La nostra rabbia è grande quanto il nostro dolore davanti a questo omicidio compiuto in nome delle leggi di emergenza e del terrorismo di Stato. Non permetteremo a nessun assettato di vendetta contro il movimento di speculare sulla morte di questo compagno. Responsabili della morte di Pedro solo coloro che lo hanno inquisito, costretto alla latitanza e duro assassinato. Coloro che in nome dello sfruttamento vogliono orientare e distruggere i comunisti. Pedro vivrà nelle nostre lotte. 9 marzo 1985, tutti i compagni del movimento.
E con Contessa dei Barricata Rossa in questa new version di 20 e 16 abbiamo ancora il tempo per leggervi un ultimo comunicato appunto da questo testo che è proprio quello dei compagni del Nuvola Rossa, il posto che all'interno del quale il compagno Pedro faceva politica e cercava di portare avanti
le sue lotte,
la sua prospettiva politica. Questo è quello che hanno scritto i compagni dopo appunto essere venuti a conoscenza della sua esecuzione.
Corre Pedro verso la libertà. 3 anni fa abbiamo conosciuto il compagno Pedro nel centro sociale Nuvola Rossa. Questo centro sociale, occupato e poi più volte sgomberato, è stato per molto tempo un luogo di ritrovo importantissimo per i giovani proletari di questa città. L'impegno di Pedro nell'occupazione di questo stabile, il suo impegno per riempirlo di iniziativa è stato grosso. Non passava giorno che Pedro, insieme ai punks, ai giovani e alle famiglie del quartiere, non discutesse, non parlasse delle cose da fare, non desse il suo contributo materiale per dare vita a questo spazio, per riempirlo di contenuti politici. Sempre in prima fila ad affrontare gli sgomberi della polizia senza alcuna paura di esprimere le proprie idee. Con lui abbiamo lavorato duramente per rendere accessibile quello stabile, abbandonato al degrado. Con lui abbiamo ascoltato concerti, abbiamo visto rappresentazioni teatrali, assemblee ed altre cose ancora. Oggi non ci rimane solo il ricordo di questo compagno, rimane viva in noi la consapevolezza che Pedro ha fatto l'ultimo sforzo, l'ultimo sacrificio prima di perdere la vita, una corsa verso la libertà, per impedire che le bande armate di questo Stato montassero nei suoi confronti una provocazione. Se Pedro non fosse uscito in strada, probabilmente la Digos avrebbe fatto trovare un'arma, una prova della sua colpevolezza, che mai sono riusciti a provare finora. Pedro è uscito in strada gridando, cosciente di questo. Anche in questa situazione drammatica, questo grande compagno ha dimostrato la sua rabbia, la sua determinazione contro questo Stato democratico. Sono stati dei partiti che oggi sulla morte di Pedro speculano per i loro sozzi interessi. Contro questa giustizia che prima lo ha costretto alla latitanza per 2 volte nel giro di 4 anni e oggi apre un'inchiesta sui poliziotti che lo hanno giustiziato. Non c'è bisogno di nessuna inchiesta per fare luce sulle responsabilità dei fatti. Sappiamo tutti che questo compagno è stato assassinato premeditatamente per impedirgli di lottare, di correre per le strade e alzare il pugno chiuso. Le nostre grida però sono più forti delle leggi di questo Stato, la nostra rabbia e il nostro dolore sono più grossi della paura e del terrore che questo Stato vorrebbe diffondere tra la gente che lotta. Compagno Pedro, ti giuriamo che lotteremo sempre di più, che continueremo a ribellarci a questo Stato infame. Abbiamo sangue agli occhi, abbiamo la testa che ci scoppia, le nostre mani oggi tremano, le nostre certezze non vacillano. Sappiamo come ricordare e vendicare questo comunista, compagno proletario, nostro amico, con il sangue agli occhi, 13 marzo 1985, i ragazzi del Nuvola Rossa.
E noi come nipotini del Nuvola Rossa continuiamo a farlo con i nostri mezzi, le nostre possibilità e la stessa identica
resistenza,
volontà e resistenza. E a proposito di resistenza, di fascismo e di antifascismo, chiudiamo questa puntata appunto su il compagno Pedro oggi 9 marzo nell'anniversario del suo assassinio e prima di chiudere questa prima nuova trasmissione di Memoria Resistente vi diamo appunto qualche appuntamento da poter seguire qui in città. La Biblioteca Stella Rossa sta promuovendo un ciclo di iniziative su antifascismo e antifascismo. Prima questo, okay. E questo ciclo di iniziative segue un po' quello precedente che ci si è tenuto nel mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, che parlava di imperialismo e anticapitalismo, che sarebbe stato molto attuale anche nei giorni di oggi. In realtà di quello di cui stiamo parlando è molto legato alla situazione attuale. La prossima iniziativa che terremo sarà un'iniziativa legata proprio agli anni 70, quindi agli anni in cui Pedro lottava. Vi leggiamo ora quello che è un po' il senso di questo ciclo, che ha già avuto la sua prima iniziativa il mese scorso, legata chiaramente alle foibe, non tanto come o solo per mistificare e contrastare quello che era la narrazione rispetto alla giornata delle foibe, che comunque è importante, ma soprattutto per andare a spiegare quello che è l'obiettivo del revisionismo storico e perché questa narrazione dalle foibe piuttosto che la comparazione dei caduti partigiani e caduti fascisti,
repubblichini, che è una cosa aberrante.
venga portata avanti dalla borghesia italiana. E anche, quella iniziativa è stata fatta apposta
e anche quando vollero, appunto, come si leggeva anche dalle parole, dei testi, che comunque nel libro di Pedro, dove i partigiani dovettero rischiarono anche la galera nel dopoguerra, perché vennero quasi imputati loro di essere dei criminali di guerra e non certo chi avevano combattuto per 20 mesi che opprimeva un popolo, una nazione. Quindi vediamo il revisionismo cosa vuol dire. Vogliamo ricordare il nostro caro compagno Mario Toffanin, detto Giacca, al quale avevamo anche l'associazione culturale.
Certo.
Quindi dopo Lasagna, volevamo il Magisto Moranino e tanti tanti altri compagni che dovettero avere la presa della via dell'esilio, onde evitare di dover essere accusati e incarcerati loro per crimini di guerra.
Quindi il ciclo di questa, di questo ciclo ha un titolo, si chiama Ora e sempre Resistenza,
che appunto
ha una spiegazione, ve la leggiamo e poi passiamo a invece darvi
un appuntamento,
menzione per la prossima iniziativa, che sarà quella del 18 marzo, venerdì prossimo, qui sempre al Picchetto, che è appunto l'iniziativa relativa proprio agli anni 70, agli anni di cui abbiamo parlato nella figura di Pedro questa sera.
Ora è sempre resistenza. Viviamo in un momento di profonda crisi economica, politica e sociale, la cui necessità da parte delle grandi capitali di dotarsi di forme di governo e modalità decisionali più veloci, meno mediate e più funzionali ai loro stretti interessi, diventa sempre più pressante. Repressione delle lotte dei lavoratori e degli studenti, imposizione dei diktat economici europei, esautorazione del Parlamento, accentramento dei poteri, gestione autoritaria della pandemia, richiesta dell'uomo forte al comando, compongono un quadro complessivo che adombra forti toni di autoritarismo da parte delle classi che dominanti sull'intero corpo sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di proporre un ciclo di iniziative a tema fascismo-antifascismo. Il primo come necessità mai accantonata del capitale di potersene avvalere quando profitti e contratto sociale vengono meno. Il controllo sociale, scusate, vengono meno. Il secondo come capacità delle classi oppresse di difendere i loro interessi e opporsi agli attacchi di chi ci governa. Vogliamo trarre spunto dalla resistenza al nazifascismo e dall'enorme ciclo di lotte degli anni 70, convinti che le ragioni profonde della lotta di allora siano le stesse di oggi. Farla finita con le classi dirigenti asservite ai bisogni di profitto del grande capitale per costruire una società socialista senza classi, guerra e sfruttamento. E quindi.
E questo appunto è l'idea di questo ciclo di iniziative che vedrà la prossima il 18 marzo, venerdì prossimo, ci se ne sarà una successiva il 22 aprile, sempre un venerdì, che sarà legata chiaramente al 25 aprile della Resistenza. La prossima iniziativa venerdì prossimo ha il titolo Figli della stessa rabbia, perché ci sentiamo di essere
assolutamente
noi oggi figli di quella stessa rabbia che ha portato a deflagrare le lotte degli anni 70.
Fascismo, la figli della stessa rabbia, venerdì 18 marzo alle ore 18:30. Fascismo e antifascismo in Italia negli anni 70. È il ventennio 1960-1980, racchiude il ciclo più lungo per continuità ed asprezza della lotta di classe nell'Italia dopo la Resistenza. Anni animati da lotte che, pur nella loro specificità, puntavano all'abbattimento del sistema capitalista, alla costruzione di una società socialista. Ma sono anche gli anni, non a caso, della strategia della tensione, delle stragi di Stato, che mostra in modo esemplare il vero volto delle democrazie borghesi. Un volto che, in qualche modo, scorgiamo anche oggi, seppur un'intensità e modalità diverse, nella repressione delle lotte studentesche e dei lavoratori, nelle piazze No Green Pass e, in più in generale, della gestione autoritaria della pandemia, e che si delinea sempre meglio in quest'ultimo periodo con la propaganda di guerra asservita agli interessi imperialisti, con cui viene messa al muro ogni voce di dissenso e ogni narrazione alternativa in pieno stile fascista. Attraverso i nostri libri parleremo di come le lotte dei lavoratori, il consenso crescente verso il socialismo delle classi subalterne, la mobilitazione contro la guerra in Vietnam, lo sviluppo e gli enormi movimenti giovanili fuori dal controllo delle istituzioni borghesi negli anni 60-70, abbiano innescato la svolta autoritaria delle classi dominanti, l'esigenza di tornare a ricorrere a metodi fascisti di dominio, dalla repressione del governo Tambroni, che apriva i fascisti dell'MSI, alla strage fascista di Stato di Piazza Fontana e dal preparato golpe di Junio Borghese, all'istituzione di Gladio, dall'utilizzo dei fascisti nelle piazze fino all'impiego della tortura e dell'assassinio di militanti comunisti da parte dello Stato. Sono gli anni che forse meglio di altri ci dimostrano che la borghesia dal fascismo non è mai tornata indietro.
E con questo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, dove non vi svegliamo il tema, ma sempre di memoria e di resistenza parleremo. Vi salutiamo con un incitamento che è dalle scuole alle fabbriche: resistere è necessario, vincere è possibile, e noi ne siamo assolutamente convinti.
E che sventoli.
Per Bacco. A mercoledì prossimo, sempre qui su radioazione.org con Memoria Resistente. Ci saremo sempre noi due.
Assolutamente.
Immagino, a meno che tu non abbia impegni.
Non ti preoccupare, cercherò di non averne.
Cerca. A mercoledì prossimo, ciao a tutti!
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!